tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Turn it up, loro sono romani poi tra l'altro, si chiamano Sons of Thunder. Allora, lo stavo dicendo a Elisabetta anche fuori onda, lo stavo raccontando quanto ho amato il suo libro Fantozzi dietro le quinte, Oltre la maschera, la vita vera di Paolo Villaggio. È con noi quest'oggi e le do la buona giornata e il benvenuta a Radio Rock, a Elisabetta Villaggio. Ciao Elisabetta, buongiorno.
Buongiorno e grazie a tutti voi.
Come stai innanzitutto?
Benissimo.
Allora, il tuo libro è fantastico, l'ho divorato perché... tra l'altro è una carrellata proprio sulla vita di tuo papà in cui tu racconti un po' tutti gli aspetti, tra l'altro parlando con le persone che gli sono stati state più vicino artisticamente, soprattutto artisticamente, ma non solo, che hanno lavorato con lui sui set di Fantozzi e non solo, ma in particolare Fantozzi che conta 10 film, no?
Sì,
usciti 10 dal 1975 in poi, e ci restituisce proprio una sorta di biografia molto emotiva, molto, devo dire, anche molto commovente. Mi ha toccato moltissimo, perché poi io penso che leggendo queste storie ognuno di noi poi si trasferisce anche una parte del proprio vissuto. Io ho perso mio papà nel 2016 e chiaramente insomma ci sono delle cose nelle quali che senti molto forti, no? Nel racconto di una figlia, del rapporto con un padre eccezionale. Tu hai vissuto, Elisabetta, una vita incredibile, insomma, no? A contatto con tuo papà, che era una personalità veramente complessa, forte, e poi tutti gli altri artisti che tuo padre chiaramente ha frequentato. La prima cosa che mi viene da dirti è: emerge un ritratto di una cosa che in qualche modo immaginavo, poi con delle cose che ho scoperto, un artista naturalmente incredibile, un personaggio di una cultura, di una molto che ha letto tanto, molto intellettuale, un professionista esemplare, però una persona che per esempio sul set non approfondiva tantissimo i rapporti dal punto di vista umano con le persone con le quali lavorava, no? Tutti quanti più o meno, ho visto che hanno raccontato che c'era un ottimo rapporto, però lui poi divideva molto, no? La sua vita privata dalla sua vita lavorativa.
Sì, magari non andava a cena fuori con loro, con altri attori o anche lo stesso Neri Parenti. C'era un rapporto di grande stima con tutte queste persone, anche perché poi erano scelte fondamentalmente di mio padre, perché
certo,
Fantozzi era un suo figlio.
Sì.
Però aveva questo rapporto molto stretto, poco dichiarato, poco raccontato, per esempio con due persone in particolare, che una è Stella Battista, che era la sua sarta, che l'ha seguito praticamente in tutto il suo lavoro, e l'altro Clemente Uckmar, che è stata la sua controfigura. Con loro non se n'è mai parlato in giro, però magari durante una pausa su un set, anziché i cestini, se li portava loro a mangiare fuori, e queste cose,
certo,
c'erano, appunto, non raccontate.
Tra l'altro nel tuo libro racconti, fra le altre cose, anche del modo in cui Clemente poi è diventato la controfigura di tuo padre, che lui non doveva esserlo nel primo Fantozzi, è stato una casualità, no?
Sì, è stato casuale, perché la controfigura, Clemente viene da una famiglia di circense, tanti fratelli, e il suo fratello più grande Franco era la controfigura di Filini, di Gigi Reda.
Sì.
E c'era un'altra controfigura per mio padre, e quel giorno, che poi tra l'altro era il primo giorno di le prime riprese in assolute che sono state fatte di Fantozzi, era la partita a tennis batti lei, insomma,
sì,
per capirci, e quel giorno la controfigura inciampa nella rete, cade, si fa male a delle costole, quindi va a casa, e viene Franco chiama suo fratello più piccolo Clemente a sostituirlo. Loro due tra l'altro avevano già lavorato in un piccolo film di mio padre, che insomma non conosce nessuno, una specie di western così, di qualche anno prima. E dopo quattro giorni la controfigura ufficiale, chiamiamola così, stava bene, poteva ritornare sul set. Quindi Clemente va a salutare mio padre alla fine della giornata, e lui ha detto no assolutamente, insomma, senza neanche dirglielo a lui, l'ha fatto mettere proprio da contratto che voleva lui,
voglio lui, ed è rimasto poi con lui,
è rimasto sempre lui,
anche
sì,
perché tra l'altro insomma c'erano delle scene nei vari Fantozzi anche impegnative dal punto,
sì,
di vista delle controfigure. C'è Anna Mazzamauro che racconta di un incidente
in macchina
insomma, che è stato abbastanza complicato, insomma, in qualche modo, no? Che ha portato anche delle conseguenze, non per lei, però
sì,
insomma,
esatto. Non... le controfigure fanno un lavoro molto duro,
sì.
Rischiano, si fanno male per forza, perché a forza di cadere, di sbattere, eccetera eccetera,
certo. Il tuo racconto, tra l'altro, è per capitoli, per diciamo così, per così dire, per aree tematiche, per pennellate di tipo diverso, di colori diversi, mano a mano che lo si legge, poi si costruisce proprio la storia personale e professionale di tuo papà. Devo dire, bellissimo il racconto degli anni 60, degli inizi, prima di arrivare a Fantozzi, che appunto è del 75, che nasce poi dalla mente straordinaria di Paolo Villaggio, che aveva scritto due romanzi su
aveva
Fantozzi.
Aveva scritto due romanzi, ma prima dei romanzi lui aveva fatto una collaborazione con l'Europeo di Rizzoli, e Rizzoli a un certo punto, quando ha iniziato a scrivere, che era un magazine, ha iniziato a scrivere i suoi pezzi, il giornale ha iniziato a vendere molto di più. A un certo punto Rizzoli l'ha convocato e ha detto: di quei pezzi lì, mettiamoli tutti insieme, rivedili un attimo, facci un libro. E il libro è andato, credo che abbia venduto 1 milione di copie, che è un numero in Italia enorme.
Certo. Devo dire, tra l'altro, io adesso non voglio fare il passatista, quello che dice, però all'epoca... parliamo di una situazione in cui accennavamo fuori onda che ho scoperto grazie al tuo libro, poi magari se ti va lo raccontiamo, che in qualche modo tuo padre è stato scoperto anche da Maurizio Costanzo, no? In un piccolo locale che Costanzo gestiva qui a Roma, l'aveva
sì,
portato,
in realtà,
diciamo.
Lui l'aveva, dunque mio padre faceva un cabaret a livello amatoriale, perché amava fare queste cose, esibirsi, voleva fare l'attore, e a Genova, che era la Baistrocchi, e una sera doveva venire Maurizio Costanzo, scusate, doveva venire Enzo Iannacci, e non era malato. A quel punto l'impresario gli ha detto: vai tu, fai quelle cosette che fai in genere così. Lui ha improvvisato queste cose, e in sala c'era Maurizio Costanzo, che era puramente casuale tutto questo, anzi probabilmente sarà andato a sentire Iannacci, e alla fine dello spettacolo l'ha chiamato, sono andati a Recco dove hanno mangiato la focaccia col formaggio, e lì gli ha proposto: io ho un piccolo localino a Roma che si chiama il 7x8, che è a Trastevere, perché non vieni, proviamo, metti insieme un po' queste cose che ti ho visto fare stasera. Su consiglio di mia madre, che è ancora più folle di mio padre, lui è venuto all'inizio da solo, a fine ottobre del 67, poi ci siamo trasferiti tutti. Una sera in questo 7x8 a Roma l'ha visto un impresario Rai, Giovanni Salvi, l'ha chiamato il giorno dopo in Rai e gli ha detto: ti offro un lavoro in televisione. E da lì
c'è stata proprio un'esplosione, diciamo così, un boom pazzesco nel giro, appunto, come diciamo, di poco tempo, di
sì,
un paio d'anni,
una specie,
insomma,
di tsunami nel nostro
è stato proprio, sì, infatti poi racconti anche, insomma, come un po' sono cambiati, perché poi vi siete trasferiti a Roma, sì, in quegli anni, da Genova, insomma, racconti un po' come sono cambiate anche le vostre vite. Torniamo a parlarne fra poco. Pochissimo. Intanto io la prima, diciamo così, canzone è un po' d'obbligo, la voglio ascoltare molto molto volentieri, un brano meraviglioso di Fabrizio De André, parleremo naturalmente anche del rapporto di tuo papà con Fabrizio De André, con un testo scritto da tuo padre a quattro mani insieme a Fabrizio De André, Carlo Martello, ritorno dalla battaglia di Poitiers, l'ascoltiamo insieme e poi continuiamo a chiacchierare con Elisabetta Villaggio qui a Radio Rock.
Radio Rock Podcast.
Fabrizio De André con Carlo Martello, ritorna dalla battaglia di Poitiers, e io devo dire che questa canzone che mio papà mi faceva ascoltare quando ero piccolo, che quindi so a memoria, con il testo di Paolo Villaggio, è proprio, lo dicevo fuori onda a Elisabetta Villaggio, che è qui a presentare il libro Fantozzi dietro le quinte, Oltre la maschera, la vita vera di Paolo Villaggio, è proprio Paolo Villaggio questa canzone, è proprio il suo umorismo, la sua arguzia, la sua capacità, anche la sua analisi storica, perché questa è ispirata a degli eventi storici. Mi dicevi che tuo papà era molto appassionato di storia.
Sì, era un grande appassionato di storia, leggeva molti libri che avevano a che fare con la storia. Infatti qui in realtà la musica è di Fabrizio, le parole di mio padre.
Sì.
Poi l'hanno scritta insieme. Ma l'hanno scritta una sera, molto velocemente, così.
C'è anche nel tuo libro proprio il rapporto tra di grandissima amicizia Paolo Villaggio e Fabrizio De André, che sono un po' cresciuti insieme, diciamo, a Genova, si conoscevano da
tantissimo
tempo.
Si conoscevano praticamente da sempre, anche se mio padre aveva 8 anni più di Fabrizio, però i rispettivi genitori, quindi i miei nonni, erano amici e facevano le vacanze insieme, quindi due bambini si conoscevano da piccoli,
sin da piccoli.
Sono ripresi un po' dopo.
E poi hanno continuato, no? Mi raccontavi, a frequentarsi comunque, no? Per
sì,
tutta la vita,
sì,
è stata un'amicizia.
Io Fabrizio me lo ricordo da sempre, perché era sempre a casa nostra la sera, poi a noi ci mandavano a letto presto, io però non volevo dormire, uscivo, cercavo di spiare.
E tra l'altro tuo fratello, credo, e Cristiano sono quasi coetanei,
sì,
se non sbaglio.
Infatti l'hanno scritta Carlo Martello quando le due mogli erano incinte.
Sì.
Mio fratello è nato a metà novembre del 62, Cristiano inizio metà dicembre dello stesso anno, quindi sono vicinissimi.
Quanto è bella, Carlo Martello, devo dire, è un bellissimo frutto di una grande amicizia, di una grande collaborazione fra due artisti meravigliosi. Tra l'altro prima mi veniva in mente di domandarti, Elisabetta, ci sarebbero tantissimi spunti di cui vorrei parlare con te, perché il libro si apre su tantissimi scenari e cose e curiosità e cose da raccontarti. Compratelo perché veramente lo divorerete. Ma una cosa che mi veniva in mente prima è il tema dell'improvvisazione. Tu racconti anche che qualcuno dice era un po', come dire, complicato, no? Stare sul set con Paolo Villaggio, perché era uno che amava anche improvvisare, che aveva un estro creativo che gli faceva, che faceva sì che lui potesse poi improvvisare sul momento delle cose fantastiche.
Sì, soprattutto sui fantozzi, perché erano sue
creature,
prodotti,
sì,
esatto,
sì.
Sue creature. Sul set di Fellini no, stava attento a quello che seguiva letteralmente le cose del maestro, insomma, ovviamente.
Prima stavo dicendo grandissima generazione, perché insieme a Paolo Villaggio, per dire, Luciano Salce nei primi due, se non sbaglio,
sì,
Fantozzi, poi naturalmente Neri Parenti, ma Liubo Sisio, la sì, prima Pina, la prima moglie di Fantozzi, e poi Milena Vukotić.
I primi due, poi ne ha fatto un altro a metà circa, perché la Vukotić era impegnata a Parigi su un altro lavoro, quindi non poteva. Ma la Bosisio, siccome poi era un'attrice teatrale che faceva i drammi greci, e una volta a teatro mi hanno raccontato che l'hanno chiamata dal fondo mentre lei stava facendo magari al teatro antico di Agrigento, che
sì,
ne so, hanno detto Pina
che è un po' la cosa che devo dire, forse, che la spinta dopo il secondo film a lasciar perdere, non
sì,
voleva essere
troppo, non
voleva
essere identificata con la Pina, perché era un personaggio un po' caricaturale, un po' grottesco anche se vogliamo, e lei ci teneva a fare il teatro classico, quindi lì si è un po'...
E tra l'altro raccontavi proprio nel tuo libro che Milena Vukotić non era, come dire, sulla carta non era perfetta, perché è troppo bella per fare il personaggio della moglie di
sì,
Fantozzi, no?
La dovevano
un po' imbruttire.
Perché comunque, esatto, comunque Milena è una persona, a parte lei personalmente, ma proprio fisicamente, è una bella donna, è molto carina, questo nasino
sì,
all'insù, e sì, l'hanno ovviamente dovuto imbruttire.
Ha fatto tra l'altro anche, ricordo, una parte in Bianco, Rosso e Verdone in cui faceva la donna insomma che concupiva il protagonista del film di Verdone, insomma una straordinaria attrice di teatro, fra l'altro ha fatto
sì,
delle cose meravigliose. E poi Laccio, per esempio, ecco, mi viene in mente Diego Abbatantuono, no? Che viene nel terzo film di Fantozzi, viene lanciato da tuo papà praticamente con
sì,
quel personaggio
lì. Lui aveva già fatto qualche delle cose, poi mio padre e Diego si erano conosciuti a Milano al Cabaret, e quindi l'ha scelto lui, e il personaggio in parte era descritto nel libro, doveva essere una persona molto volgare, però poi il resto ce l'ha messo Diego,
l'ha infiocchettato, diciamo, con
sì,
le sue espressioni che già utilizzava,
le passate, quel modo di parlare, che erano cose che già faceva Diego in suoi spettacoli.
Anche quella scena è rimasta leggendaria, insomma,
iconica. Sì,
devo dire che è affrontato anche questo qui nel tuo libro. Fantozzi, la saga di Fantozzi, i film di Fantozzi hanno proprio cambiato il nostro vocabolario, il nostro modo di ci hanno fornito degli spunti per in qualche modo colorare determinate situazioni prendendole, rubandole dai vari film.
Sì,
c'è un mondo,
perché i congiuntivi sbagliati adesso in automatico per tutti sono Fantozzi, la nuvoletta, ma anche parole che sono parole dell'italiano normale, che sono sul vocabolario, clamorosamente, pazzesco, sono tutte parole che mio padre ha esasperato e strausato, e sono diventato un linguaggio fantozziano praticamente.
Certo.
Noi a casa, solo in privato, ma soprattutto tra me e mio figlio, ogni tanto lo facciamo: venghi, mi dichi, però solo se siamo noi e basta.
Senti, ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Torniamo con una scelta musicale proprio tua, di Elisabetta. E mi dicevi Springsteen, volevi ascoltare?
Io sono una grande fan, anzi grandissima.
Bene, qui sei a casa tua proprio per mille motivi, fra cui anche questo. Che ascoltiamo di Springsteen? Dancing in the Dark, The River, che preferisci?
Senti tu.
Va bene, adesso allora pubblicità e poi torniamo con il boss qui a Radio Rock.
Radio Rock Podcast.
Dancing in the Dark, meravigliosa, dall'album Born in the USA. Lui è Bruce Springsteen, naturalmente. Io so perché, però se ce lo vuoi svelare, se lo vuoi svelare a tutti, Elisabetta, il motivo di questa tua scelta del boss, dici pure, come mai hai scelto Dancing in the Dark?
Perché innanzitutto io sono una grandissima fan del boss, e Dancing in the Dark forse è la mia canzone preferita. E devo dire, l'ultimo concerto che ha fatto, che era a luglio del 2016 al Circo Massimo, sì, sono riuscita a andare nel pit.
Ah,
è stata una delle giornate più faticose nella mia vita, perché dalle 8 del mattino fino a l'una di notte.
Sei proprio una fan.
Sì, sono andata con mio figlio, mio figlio, la prima volta che è andato a un concerto di Bruce, si può dire, era in pancia, perché ero incinta di lui.
Quindi ha seguito proprio, sì, delle vibrazioni, esatto, diciamo così, fruito, diciamo, della musica di Springsteen sin da quando era in pancia. Devo dire, tra l'altro, adesso tu parlavi di Andreas, di tuo figlio, c'è anche indagato molto il rapporto fortissimo che avevano nonno e nipote, l'unico nipote, sì, di Paolo Villaggio. Siamo qui a parlare con Elisabetta di Fantozzi dietro le quinte, il suo libro. Un rapporto molto dolce, molto affettuoso, molto intenso.
Dolce, molto diretto. Poi mio padre ha sempre parlato con tutti nello stesso modo, quindi anche se uno era un bambino non gli faceva i linguaggi da bambino. E lui l'ha sempre trattato da adulto, e secondo me di tutta la nostra famiglia mio figlio è quello che ha preso un po' di più una certa ironia del nonno, anzi del nonnino, come lo chiamava lui.
Se c'è qualcuno che ci sta mandando messaggi, ci dice: bene, a parte i complimenti e i saluti a te e il ricordo di Paolo Villaggio, qualcuno vuole sapere dove scriveva Paolo Villaggio, in quale luogo si rifugiava, o scriveva nel salotto di casa?
Allora, lui aveva una sua scrivania, a parte che ha sempre scritto a mano, perché era per niente tecnologico, quindi all'epoca della macchina da scrivere, scriveva a mano su dei foglietti o su dei quaderni. Aveva una scrittura indecifrabile, l'unica che la capiva era mia madre. Infatti, quando nei primi libri veniva una dattilografa a casa, poi era mia madre che dettava.
Che doveva, certo.
E poi dopo aveva delle persone che scrivevano sul computer, lui dettava e loro scrivevano sul computer.
C'è un messaggio da parte di un altro ascoltatore, Emanuele, che scrive una cosa che mi dava lo spunto anche per aprire un altro tema. E mi dice: mi ricordo un'estate su un traghetto per la Corsica, da bambino incontrai Paolo Villaggio. Io e mio fratello eravamo cresciuti con i suoi Fantozzi. Allora andammo da lui, gli chiedemmo di fare una foto, ce la concesse, gentilissimo, ricordo bellissimo. Lui si concedeva tantissimo ai suoi...
Ma sì, perché se fai un certo tipo di lavoro è giusto che sia così, perché il tuo riferimento è il tuo pubblico, sono loro che, se ti vanno a vedere il cinema, ti danno il successo e ti danno la possibilità di continuare a fare quel lavoro. Quindi è giusto che sia così, ma poi mettiamoci anche un certo egocentrismo, che sicuramente mio padre aveva, quindi gli faceva molto piacere, sì, ed era generoso coi fan.
E voi come vivevate questa situazione in cui, di questo papà che ogni volta si fermava per fare le foto, per fare gli autografi?
Quando ero piccola io ero un po' infastidita, uno perché ero timidissima, in più c'era questo proprio l'assalto alla diligenza. Poi dopo, no, crescendo ho capito che era giusto che lui si comportasse così, mi faceva molto piacere anche.
Tanto tu racconti anche molto il tuo rapporto personale con tuo papà, e pubblichi delle lettere, insomma, che gli hai che hai scritto per lui, diciamo così, il rapporto che, insomma, che è stato sempre molto forte anche, insomma, anche e soprattutto nella fase finale della sua vita, insomma, vi siete stati molto accanto, diciamo così, no?
Sì, nella parte finale sono stata molto di più con lui che in altri periodi, anche perché lui ne aveva più bisogno, lavorava di meno, insomma, stava molto più a casa, aveva bisogno un po' più di una certa assistenza anche psicologica, chiamiamola, certo, così. Ero io che lo portavo un po' dai medici a fare delle visite, e quindi sono stata molto di più nell'ultima parte con lui.
Senti, a parte la la cena che raccontavamo, forse stavamo chiacchierando fuori onda, perché io poi non mi ricordo più le cose che dico fuori onda e quelle che dico in onda, però una cena meravigliosa, non vi diciamo nulla, leggetela nel libro, raccontata a casa di Milena Vukotic con Fellini e Paolo Villaggio, che poi Paolo Villaggio fece un film con Fellini, La voce della luna, a dimostrazione del fatto che poi un grandissimo talento, anche non solo comico, insomma, in realtà, no? Tuo papà ha interpretato anche, tra l'altro lui ha fatto anche in alcuni film comici, lui aveva c'erano dei film dove aveva dei risvolti, diciamo tra virgolette, seri dei suoi personaggi, che facevano proprio capire quanto lui fosse un attore proprio a 360 gradi, cioè la capacità proprio di interpretare un po' tutto.
Sì, ma anche lo stesso Fantozzi, non sono solo gag, cose che fanno ridere, ha un risvolto anche molto amaro, anche un po' cupo, anche triste, se vogliamo, di questo Mino che prende botte in testa da tutti, sì, dai capi, certo, viene preso in giro dai colleghi di ufficio, però è tenace, rimane lì, non molla mai colpo.
Tra l'altro, a proposito di questo, tu racconti proprio benissimo nel libro come l'evoluzione proprio che ha avuto Fantozzi, che lo dicevamo prima, all'inizio nasce con la sceneggiatura insieme a tuo papà, insieme a Benvenuti a De Bernardi, di libri, di romanzi, sì, che tuo padre aveva pubblicato, e poi si stacca chiaramente e assume, diciamo così, vita propria e segue anche però un po' gli eventi storici del nostro paese.
Sì, perché i primi tre film vengono presi dai libri, poi i libri erano finiti, non c'era, certo, più materiale, quindi si inventavano man mano, dove lo mandiamo in pensione, mandiamolo in pensione, dove lo mandiamo, morto in paradiso,
certo,
poi lo cloniamo e così via.
Non solo, ma tra l'altro tu racconti che per esempio nei primi libri c'è questo molto forte questo tema dell'impiegato vessato perché magari il sindacato ancora non era così forte, non c'erano tutele per i lavoratori di un certo tipo, da qui il risvolto anche, come dire, non dico per forza amaro, ma serio, importante dal punto di vista quasi, mi viene da dire, politico, e poi però sono cambiate le esigenze, perché magari, sì, no, quindi
classe impiegatizia è cambiata nel corso degli anni. I famosi colletti bianchi hanno avuto un altro ruolo, non sono stati più così vessati.
Certo, certo. Qualcuno ricorda e c'è naturalmente nel libro il Leone d'Oro a Paolo Villaggio, due in realtà, Leone d'Oro alla carriera. Qualcuno dice che Sordi criticò tale, io non mi ricordavo neanche questa cosa, criticò tale scelta, come ha reagito Paolo nel privato e come reagiva alle critiche in generale. Questo è interessante, come reagiva alle critiche.
Nel privato non ne parlava perché non portava mai il lavoro in casa. E non era di quelli vendicativi o che si lamentosi, assolutamente, lo sorvolavano, diciamo così. Andava avanti per la sua strada, ma non per menefreghismo o per senso di superiorità, non per quello, proprio per non lasciarsi intaccare.
Ci sono qua una marea di messaggi, Elisabetta, come facciamo? Vabbè, io ti leggo un po' di cose, poi vediamo. Tanto amore per il caro artista e cuore meraviglioso Paolo Villaggio, grande sensibilità e tanta forza espressiva, da bambino ridevo fino alle lacrime vedendo i suoi film, le battute a memoria sul bus per andare a scuola, tutti a ridere, mando una preghiera d'amore a Paolo, un abbraccio di bene a Elisabetta, comprerò il libro e voglio riuscire a leggerlo per audiolibri. Ciao caro Emilio, grazie, sempre ammirazione per te, grazie a te. Qualcuno dice che si è avuto influenze da Gogol per scrivere il personaggio di Fantozzi, in quanto i personaggi di Gogol anticipano alcune caratteristiche fantozziane. Beh, tuo padre leggeva tantissimo.
Sì, lui leggeva moltissimo, amava moltissimo la letteratura russa. Bulgakov, per esempio, sì, forse Bulgakov poteva essere, sì, un'ispirazione. Non era russo, ma era cecoslovacco, però amava moltissimo. Oddio,
sì,
c'è una defaianza.
Sì. Kafka, sì, sì, no, scusa, pensavo sei ero rimasto a Bulgakov, sì.
Quindi amava moltissimo Dostoevskij, quella tipo di letteratura lì, era un grandissimo amante, tant'è che quando eravamo piccoli, sia a me e mio fratello che poi a mio figlio, ci metteva in mano questi libri e dovevamo leggerli, e meno male.
Qualcun altro, allora, qualcuno mi manda la foto del romanzo del secondo tragico libro di Fantozzi, capolavoro del grottesco italiano, prima edizione, la posseggo da quando ero bambino, ci manda la foto, rapporto tra Villaggio e Albanese, ci scrive...
Hanno fatto un film insieme.
Niente.
Sì, esatto.
Ti ricordi qualcosa? C'è questa curiosità da
parte? No, grande rispetto, grande ammirazione, però insomma lui aveva una parte piccola, quindi non c'è stato più di,
certo,
tanto rapporto.
Senti, adesso andiamo avanti con un'altra canzone scelta da te, Cara di Lucio Dalla, perché?
perché la canzone comincia dicendo quanti capelli che hai, e quella prima volta che io l'ho sentita, anzi me l'ha fatta sentire mio padre, mi ha detto questa canzone mi ricorda te perché sei piena di capelli, ho questi capelli ricci tanti.
Benissimo, quindi... è una canzone meravigliosa, l'ascoltiamo insieme. Lucio Dalla, Cara.
Radio Rock Podcast.
Lucio Dalla con Caro, una canzone meravigliosa scelta dalla nostra Elisabetta Villaggio, che è con noi quest'oggi per parlare di Fantozzi dietro le quinte, Oltre la maschera, la vita vera di Paolo Villaggio. Ci sono tantissimi aneddoti meravigliosi in questo libro da scoprire. Sentiamo chi c'è, ma sentiamo anche qualche vocale, va, vediamo.
Buongiorno.
Se c'è qualcuno che...
Io penso che...
aspetta che è partita anche The River sotto, fermiamola.
Verde, sì. Iperattuale, sì. La sveglia di Fantozzi.
Vabbè.
Cioè, penso che descriva veramente la vita di ognuno di noi. Poi ogni giorno che passo in tangenziale e vedo quel balcone, penso sempre tutti i giorni a quella scena che ho l'obbligo di vedere quasi tutti i giorni, perché ogni volta che la vedo muoio da ridere.
Allora, quella scena è meravigliosa, è proprio rimasta... Tra l'altro tu racconti che sei andata poi lì a vedere...
Sì, io sono andata un giorno, era d'estate, era giugno, mi sa, quando era partita da poco la pandemia, ci hanno un po' riaperto.
Sì.
Sono andata là ed era tutto il portone chiuso, ho provato a citofonare a qualcuno, tra l'altro abitano tutti stranieri lì.
Sì,
quindi provavo a chiedere, avete presente Paolo Villaggio? No, Fantozzi.
Nessuno conosce.
Vabbè, a un certo punto arriva uno, ci incrociamo sul portone, quindi io entro, dico proviamo, e vado al piano che secondo me poteva essere, ho iniziato a suonare a tutti i campanelli, non mi ha aperto nessuno. Alla fine, incrociando un altro inquilino, mi ha dato il numero dell'amministratore. Lunedì successivo ho chiamato questo amministratore, gli ho spiegato chi ero qua e là. Alla fine mi è arrivata una telefonata, mi ha richiamato, mi ha dato il numero di questa signora, che anche lei è straniera, sudamericana,
sì.
Gentilissima. E gli ho spiegato, ho detto sì, vabbè, vieni. E quindi sono andata lì, che poi tra l'altro la scena lì è solo il balconcino, non
solo l'esterno, diciamo. Sì. L'esterno è girato lì, che tra l'altro poi tra l'altro c'è e tu racconti anche l'aneddoto sulla sul famoso autobus preso in corsa, che ha una, come dire, un fondamento di vita,
sì,
di vita vera, esatto. Di vita reale, cioè.
Esatto, perché era successo a mio nonno, e quando noi eravamo piccoli, che mio padre lo raccontava, mio nonno non ha mai detto no, non è vero, ha sempre detto Paolo esageri, per quindi c'era un fondo di verità, cioè mio nonno aveva preso l'autobus,
certo, ha voluto, diciamo, riprodurre quella scena. Intanto ciao Elisabetta, ci vediamo venerdì sera a Bracciano Cinema Virgilio, non vedo l'ora di portare mio figlio di anni 6.
No, io non ci sarò a Bracciano.
Non ci sarà.
No, perché hanno cambiato la cosa, quindi non.
Ok, perfetto. A vedere Fantozzi nel suo cinema, dove io ho visto il mio primo film, Fantozzi la riscossa nel 90. Poi c'è qualcuno che ci manda la foto, ma c'è nel libro, tra l'altro, è raccontata. Perché tra l'altro poi nel libro sono raccontati anche moltissimi posti di Roma tendenzialmente, perché
sì,
molto di Fantozzi è stato girato a Roma, dove sono stati realizzati realizzate certe scene, fra cui la mitica scena di Scusi chi ha fatto Paolo, che è in Prati, se non sbaglio.
Esatto.
Qualcuno ci ha mandato che ha fatto ci ha mandato la foto proprio della finestra, che tra l'altro è vicina ad un famoso negozio di vinili conosciuto a Roma.
Sì, che tra l'altro non tanto tempo fa ci ho portato mia madre è quella che sa, sembra che faccia la moglie di un qualcos'altro perché non sa niente di cinema, non sa... l'ho portata lì, dico mamma chi ha fatto Paolo, niente. Cioè, un'ora ci ho messo per farle capire che quella era la scena.
Non si ricordava la...
No.
Beh, insomma, quella lì pure è stata una scena meravigliosa, quella di... mi ricordo che adoravo il modo in cui correva. Vabbè, insomma, ci sono, tra l'altro, appunto, come dicevo, tantissimi dietro le quinte in qualche modo. E poi racconti con i protagonisti dei film. Anna Mazzamauro, tra l'altro, io non voglio dire troppe cose, perché poi questo libro dovete comprarlo e dovete leggerlo, divorarlo. Quindi voglio... Però Anna Mazzamauro, che era stata, se non sbaglio, provinata per il ruolo della moglie inizialmente.
Per fare la pina, invece poi l'hanno fatta diventare la signorina Silvani.
Bellissimo. Io, Elisabetta, sarei qui a parlare ore con te di tuo papà, chiaramente, della sua grande arte, dei Fantozzi che sono... Una cosa ti volevo domandare. Come l'ha vissuta tuo padre, il libro ne parli chiaramente, ma grandissimo successo di Fantozzi, cioè nel senso che a un certo punto, insomma, Liu Bosisi ha detto no, non voglio essere troppo ancorata a quel personaggio lì, quindi smetto dopo i primi due capitoli. Anche il primo produttore, se non sbaglio,
sì,
aveva detto no, interrompiamo qua, e poi il film è stato prodotto da altri. Lui invece che tipo di... di rapporto ha avuto con la grande fortuna di Fantozzi?
Ma lui era molto legato a Fantozzi, ha sempre detto sulla mia tomba scriveranno Fantozzi, non mi ricorderanno per le altre cose, eccetera eccetera. Era, come abbiamo detto prima, una sua creatura, quindi era legatissimo a questo personaggio. Quando il produttore non ha più voluto fare il terzo film, lui ci teneva invece andare avanti, e quindi si sono mutati in questa avventura, hanno continuato. Era legato ovviamente a questo personaggio perché era proprio una sua creazione.
Certo, certo. Allora, qualcuno ci chiede di ripetere il titolo del libro. E allora, Fantozzi dietro le quinte, Oltre la maschera, la vita vera, di Paolo Villaggio, con la prefazione di Laura Delli Colli, edito da Baldini e Castoldi. Lo trovate in libreria, consigliatissimo.
Signori, chi c'è qua? Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Ciao. Ascolta, io vorrei approfittare appunto per chiedere alla figlia,
sì,
se veramente suo padre era così tanto amico di Luigi Schroeder, che è il nome... il vero nome del ragionier Filini.
Sì, 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 sì. Hanno fatto 9 Fantozzi insieme, perché poi l'ultimo è mancato, sì, infatti gli è stato
dedicato a lui, sì, sì.
Aveva una grandissima ammirazione, diceva che era perfetto, che avevano proprio i tempi tra loro due, i tempi
un'intesa pazzesca,
un'intesa, sì, perfetta. Poi di fatto mio padre usciva meno la sera con quelli con i quali lavorava, anche forse per staccare dal lavoro.
Certo,
non
beh, comprensibile, insomma, se no parli sempre delle stesse,
esatto,
cose,
esatto.
E quindi insomma ci sta. Va bene, Elisabetta, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Siccome tu tra l'altro hai un animo rock, Springsteen, Dalla stesso, che è stato un artista molto rock, e noi piacciono tantissimo anche i cantautori qui a Radio Rock, ti invito a tornare a Radio Rock quando vuoi e faccio ascoltare
molto
la tua musica.
Molto volentieri, tra l'altro mi sono divertita molto.
Bene, sono contento. Ricordo Elisabetta Villaggio, Fantozzi dietro le quinte, Oltre la maschera, la vita vera, di Paolo Villaggio, Baldini e Castoldi. Ciao a tutti, noi ci risentiamo domani, naturalmente alle 6 fino alle 10 con il The Rock Show. Ciao Elisabetta, a presto.
Ciao e grazie. Ciao, ciao.
Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.